Eccola qui, Maddalena, sei contenta di questa accoglienza?
Certo, forse dovrei fare anche Roar, come faceva il leone nella sigla.
Certo, ma insomma di questo...
Contentissima, buongiorno a tutti e grazie a Ludovica per questo invito innanzitutto.
Bene, sono molto, molto contenta che siamo riuscite ad organizzare questa intervista, proprio perché, come dicevo nella anteprima video, io penso che oggi si parli di Africa pochissimo, anche rispetto magari agli anni 90, agli anni 2000, e quando se ne parla esclusivamente in termini emergenziali. Allora sarebbe molto bello poter ribaltare un po' questa prospettiva, poter vedere le cose da un altro punto di vista, ed è per questo infatti che ho pensato di parlare con te per sapere qualcosa del tuo progetto ALI.
ALI è un progetto che appunto è nato circa 2 anni fa con l'obiettivo di creare relazioni di amicizia, supporto e scambio fra migranti non necessariamente africani, ma con un occhio particolare ai ragazzi rifugiati e richiedenti asilo che per buona parte provengono da questo continente. E appunto chi vorrebbe che nessuno si senta straniero qui a Roma, nella nostra
assolutamente,
città.
Assolutamente.
È nata dall'iniziativa, da una parte da un'esperienza personale, dall'altra dall'iniziativa di un gruppo di amici, tutti con un background nell'ambito della cooperazione internazionale, delle cooperative sociali e delle emergenze umanitarie, con la ferma convinzione che ribaltare appunto questi stereotipi e questa anche visione emergenziale negativa delle migrazioni fosse possibile solo attraverso la conoscenza diretta tra persone e quindi appunto la creazione di reti sociali e di relazioni che consentono di entrare in contatto diretto e di supportarsi proprio reciprocamente, perché non
certo.
Si tratta di una relazione univoca di aiuto a qualcuno che ha bisogno,
esatto.
Non vogliamo questo, ecco. Vogliamo delle relazioni che siano biunivoche e che portino all'arricchimento di tutti i soggetti coinvolti.
Perfetto, allora io ti ho chiesto, cara Maddalena, quando ti ho invitato, anche alcuni brani musicali che potessero farti da biglietto da visita, che potessero anche raccontare la tua passione per l'Africa, quindi direi adesso di andarci ad ascoltare questo Lambarena, dopodiché daremo il via anche a una diretta video in cui ci racconterai come è nata un po' la tua passione per l'Africa.
Bene.
Molto, molto, molto bella questa Lambarena. Allora, fa anche rima con il tuo nome, Maddalena, pensa un po'.
Non ci avevo mai pensato.
Non l'avevi fatto apposta.
No.
Io me la terrei anche così, in sottofondo, e darei inizio alla nostra fantastica diretta video, anche su Facebook.
Oh.
Allora, Maddalena, stiamo parlando del vostro progetto Ali, Accoglienza Libera Integrata. Perché io penso, no, correggimi se sbaglio, credo che sia nato un po' dall'esigenza appunto di pensare un'accoglienza più sullo stesso livello, cioè di non pensare più ai poveri migranti, dobbiamo aiutarli, magari appunto facciamo il volontariato con una ottica un po' sbagliata, no, sentendoci un pochino superiori. Io vorrei che questa cosa infatti cambiasse, e credo che anche voi abbiate pensato di creare questa associazione con questo scopo, no?
Siamo partiti esattamente da lì, dal fatto di uscire anche nella relazione, nella cosiddetta relazione di accoglienza o relazione di aiuto, di uscire dalla logica utente-prestatore di servizio, no? Che spesso caratterizza molte delle esperienze di accoglienza, soprattutto quelle di accoglienza istituzionale, istituzionalizzata. Poi ci sono tantissime esperienze che già lo fanno, che già rompono questo schema, non pretendiamo di essere
però
né
ecco,
gli unici
se
né particolarmente originali nel farlo.
Certo,
ci
ma
sono tante esperienze che vanno
ma più ce ne sono è meglio,
esatto,
noi pensiamo,
sono,
no?
Meglio è, infatti anche noi nasciamo poi con l'ambizione e la speranza che questi modelli si replichino sempre più proprio attraverso la conoscenza.
Allora,
noi siamo assolutamente non istituzionali, assolutamente dal basso, è un'accoglienza dal basso che cerca di mettere in relazione sostanzialmente due bisogni. Quello, come vi ho detto, l'associazione nasce nel 2017, quindi in un periodo in cui perlomeno l'accoglienza istituzionale del CAS e dello SPRAR erano ancora abbastanza.
Ecco, adesso la situazione
adesso
è un po' cambiata.
Però nasciamo in quel momento, che è un momento in cui comunque anche a bisogni basici garantiti, quindi anche per persone a cui comunque era garantito un tetto e del cibo, mancavano una serie di altre relazioni.
Esatto, perché appunto noi parliamo tanto di corridoi umanitari, parliamo tanto di integrazione, ma la prima integrazione è proprio quella che ti porta a condividere un piatto di pasta, ad andare al cinema insieme, ecco, il pane e anche le rose, diciamo, no? Per utilizzare un detto
questo,
un po' vintage. Senti, Maddalena, però allora raccontami come mai tu hai scelto questo bellissimo brano Lambarena, così partiamo
diciamo
proprio dall'inizio.
Esatto, che, penso che a creare Ali siamo arrivati in diverse persone, e ognuno con la propria esperienza personale nel sociale e nella cooperazione. Io posso raccontare la mia, e la mia la racconto partendo da questo pezzo musicale. Io arrivo all'Africa dal teatro negli anni 90, anni in cui si guardava forse a questo continente con meno paura e più curiosità, quindi erano le prime ondate migratorie in Italia. E io vivevo a Milano, si parla soprattutto di ragazzi e ragazze che provenivano dal Senegal, qualcuno dalla Costa d'Avorio, e studiavo teatro oltre a fare l'università. E a un certo punto ho conosciuto un fantastico attore, Sotigui Kouyaté, che era un attore di Peter Brook, quindi un attore di un certo livello, diciamo, che era anche un vero griot. Non oggi si parla tanto di griot.
Esatto, spuntano griot da tutte le parti.
Esatto, il senso della parola. Lui era veramente uno dei griot più conosciuti del Mali e del Burkina Faso, di tradizione mandinga. E aveva in qualche modo trasposto anche queste sue competenze delle rappresentazioni tradizionali e teatrali,
certo,
nel teatro di Peter Brook.
Perché ecco, ricordiamo che il griot è un po' il cantastorie, no? Raccontiamo anche un po' ai nostri ascoltatori il significato di certi termini.
Il griot
è
colui che tramanda nelle tradizioni orali tutto il sapere di un popolo, no? L'eziologia, la cosmogonia e anche le norme e le regole a cui le comunità sulle quali le comunità si reggevano.
Quindi è insieme un po'
cantandole, ecco. Quindi con la musica, con delle parabole, con poi il bambara è una lingua molto metaforica, quindi piena di immagini, che si adatta molto bene anche alla musicalità della cora e degli strumenti che li accompagnavano.
Certamente, quindi una sorta di sciamano musicale, se sì, vogliamo usare questo termine.
Usiamolo,
no?
Va. E quindi io incontro questo attore con la sua famiglia, i figli, all'interno di uno stage di teatro e capisco immediatamente che questo modo di fare teatro è la cosa che mi piace, che ho voglia di seguire, che ho voglia di fare, perché esce dai manierismi del teatro italiano, europeo, di quel periodo, e invece si rivolge davvero alle persone in maniera gioiosa, anche quando tratta di cose serie. E insomma decido di seguire un po' questo istinto, questa vocazione, con un gruppo di attori della mia scuola. Cominciamo poi a seguire questo viaggio teatrale in Africa occidentale, che poi ha portato alla creazione di un centro interculturale di ricerca linguaggi che si chiamava Korontlé, e del quale appunto Sotegui e i suoi figli facevano parte. Quindi una serie di viaggi per mettere in scena spettacoli teatrali, e dove la musica era sempre molto presente. Questo brano dei Lambarena era il brano con cui iniziavamo il training al mattino con gli altri attori, che erano misti. Chi veniva dall'Italia come me,
bellissima questa
dal
cosa,
Burkina Faso, dal Senegal, certo. C'era forse conosciuto adesso qua in Italia Badara Sek.
Sì, certo, allora, anzi lo salutiamo.
1994,
certamente,
un viaggio bellissimo per la savana del Burkina Faso, e con questi pullman dove cantavamo tutti insieme.
Che bello.
Poi c'erano questi cerchi giganteschi, e quando non c'era musica dal vivo erano proprio i Lambarena che ci facevano il primo riscaldamento prima delle prove.
E bello, questa idea del teatro così unito alla musica mi fa pensare,
esatto,
anche all'Odin Teatret di Eugenio Barba.
Infatti veniva un po' da lì, veniva da Barba, dall'Odin, dal teatro antropologico. La passione è nata da lì anche per il mio gruppo. E poi lì per lì, insomma, in quegli anni stavo attenta solo all'energia che mi portava questo brano musicale, non avevo mai pensato alla sua storia. Poi sono andata a leggermi come nasceva questa strana sintesi fra Bach e la musica tradizionale del Gabon, e questo brano è stato rielaborato da Pierre Akdenge, che è un musicista del Gabon, famoso fin dagli anni 70
sì,
anche in Francia, di cui peraltro vi consiglio di ascoltarvi dei brani perché è molto bravo e non fa solo musica tradizionale, tutt'altro. Lui ha rielaborato quella che è stata la storia di Albert Schweitzer.
Fantastico, ecco, quindi ricordiamo anche una figura molto importante.
Esatto,
ecco.
Schweitzer era originario dell'Alsazia e agli inizi del Novecento aveva studiato, oltre alla musica, anche la filosofia e la teologia, e poi a un certo punto nel 1904 ha letto un bollettino della società, adesso non mi ricordo, della società missionaria di Parigi, in cui appunto si diceva che non c'erano abbastanza missionari per curare le persone del Gabon, in una particolare zona del Gabon che era dove c'erano delle epidemie
di malaria principalmente.
No, non di malaria, la malattia del sonno e lebbra. Quindi
capirai,
lui aveva aperto
insomma,
prima di tutto un lebbrosario,
ecco.
E lui sentita questa cosa ha deciso di iscriversi a medicina, sentendo questa cosa, e si è laureato a 38 anni, quindi dopo essere laureato in filosofia e tutto quanto nel 1912, ed è partito per il Gabon per mettere in piedi una missione. Ora, i missionari erano non tanto, erano un po' scettici rispetto al fatto che un musicista già famoso si mettesse a fare questo lavoro.
Certo.
E allora lui cosa ha fatto? Ha deciso di raccogliere i fondi privatamente, anche facendo questo prima di partire, facendo dei concerti e raccogliendo i fondi per creare il suo proprio ospedale, dove poi ha vissuto tutto il resto della sua vita.
E tra l'altro penso che esista ancora questo ospedale, vero?
Credo,
Maddalena?
Sì. E poi lui nel frattempo poi è stato deportato, c'è stata la guerra, ha vissuto delle esperienze molto pesanti, ha dovuto andare via dall'Africa, ma comunque è ritornato. E già durante il primo viaggio nel 1912, quando col piroscafo è arrivato in Gabon e si è stabilito appunto nella città di Lambarena, da cui il nome di questo pezzo,
certo,
ha portato con sé il suo organo. E quindi ha cominciato a mischiare quella che era la musica di Bach, di cui lui era un profondo conoscitore, con i ritmi tribali della zona in cui si è stabilito, e ha composto una serie di... E quello di pezzi che poi appunto Hackendeng ha rivisto e rielaborato.
Beh, una storia fantastica, bellissima.
Quello che mi ha colpito più di tutti è che non cioè è come se le due musiche non cercassero l'una di imitare l'altra
o di sopraffare
l'altra, ma trovassero il loro spazio entrambe, rafforzandosi a vicenda. E questa rilettura che ho fatto anni dopo di questo pezzo fa sì che io me lo senta molto caro e molto vicino a quella che poi è stata la mia storia.
Certo, certo, perché poi, ecco, questo è stato il tuo inizio. Io poi devo raccontare agli ascoltatori come ci siamo conosciute, perché noi eravamo nell'estate del 2003 in Tunisia per un progetto di, come dire, alfabetizzazione informatica molto incentrato sul software libero e sui sistemi open source. E quindi io, insieme a un gruppo di visionari, si può dire questa cosa, un po' sognatori, decidemmo di andare in Tunisia a mettere su due laboratori utilizzando dei computer riciclati di seconda mano, diciamo, che però potevano avere ancora una seconda vita del tutto dignitosa. E lì ci conoscemmo con Maddalena, che lavorava con la ONG Alisei, no?
Sì.
E mi ricordo che lei guidava questa jeep, andava in giro, non voleva autista, non voleva scorte, in una Tunisia che è un paese comunque non semplice per le donne, non è vero?
Beh sì, guarda, da un certo punto di vista sì, dall'altro esattamente il contrario. Non so come dire, io sono arrivata lì, era in profondo, tu sai bene com'era la zona semidesertica.
Sì,
nel
sì, sì, ricordo bene.
Confine con la Libia. Non solo ero l'unica donna che guidava una troupe, di un'equipe di maschi, ma ero anche l'unica non tunisina. Quindi decisamente all'inizio non è stato molto facile essere accettata. Mi hanno proprio osservato da vicino, fatto lo screening, il check-up, però devo dire dopo un paio di mesi sono stata accolta in un modo talmente rispettoso, affettuoso e familiare che è uno dei posti che alla fine ricordo con maggiore piacere e con cui ho ancora contatti poi alla fine.
Ah bene, anche ora che è cambiata completamente la situazione.
Beh,
perché
sì, non...
ecco, a quei tempi, permettimi di ricordarlo agli ascoltatori, sì, la Tunisia era governata da Ben Ali, sì, che era una sorta di dittatore, ora sì, lo possiamo dire. Al tempo bisognava stare anche molto attenti, sì, non parlare di politica con i colleghi, non leggere certe cose se non di nascosto. Ecco, e adesso invece che cosa succede in Tunisia?
Eravamo anche controllati, va detto, telefoni sotto controllo, movimenti monitorati, ma adesso succede, io non ho aggiornamenti tanto recenti, mm-hmm, nel senso che non ci vado da tanto tempo, e purtroppo però le primavere arabe non hanno portato solo gli effetti positivi che speravamo portassero.
Esatto.
Per cui anzi in certe situazioni hanno portato un'ulteriore islamizzazione, cosa che invece in Tunisia non era per niente.
Esatto, infatti era un paese molto laico,
molto laico,
ecco.
Esatto. E comunque ha nuovi governi, ma con una matrice di forte controllo sociale che
sì,
resta fondamentalmente.
Sì, sì, sì. E diciamo che poi la Tunisia, rispetto ad altri paesi di quell'area, è quella che se l'è cavata un pochino meglio,
sì,
no? Forse perché ci sono meno mire su questo paese, perché non è ricco di petrolio, non è ricco di altre
risorse,
ecco,
di altre
risorse naturali. E paradossalmente questo può essere un vantaggio per la libertà dei suoi abitanti, chissà.
Chissà, chien sa,
esatto,
è vero,
ecco.
Ci siamo incontrate durante questa esperienza bellissima, io poi, prima però nel frattempo,
saranno successe moltissime cose.
Tra
ecco,
l'Ambarena e la Tunisia io ho girato in Costa d'Avorio tantissimo, dove tra l'altro mi sono anche laureata, e in Angola dove lavoravo con bambini di strada, che Crianças da Rua e Narua.
Certo, in portoghese.
Quindi,
sì,
sì, diciamo che il viaggio è stato un viaggio che mi ha portato in diversi paesi, con diverse culture di riferimento, appunto ulteriore conferma che insomma non si può parlare di Africa, le Afriche sono tante, con facce estremamente diverse, e anche all'interno dello stesso paese ci sono differenze enormi fra una contemporaneità assoluta che trovi in certe zone che sono a questo punto anche più avanti di Roma, perché
ecco,
certe
infatti,
metropoli africane sono assolutamente più moderne.
Diciamola questa cosa, Maddalena, perché veramente ormai, appunto, come dicevo prima, non temo di ripetermi perché purtroppo è una cosa che mi colpisce molto, che noi pensiamo sempre all'Africa, oddio, un paese, cioè è un paese pieno di vitalità e poi ci sono tante Afriche, ogni sì. paese è diverso dall'altro, è un continente enorme, tra l'altro dal quale tutti arriviamo, quindi un po' dovremmo essere affezionati a questa grande mamma Africa, senza retorica, però dovremmo avere anche un po' di rispetto e anche la voglia di conoscere le realtà, perché non tutti scappano sui barconi, non tutti vogliono venire qui, anzi, a volte da qui poi tornano lì per costruire delle realtà lavorative e portare avanti il proprio paese, quindi...
Diciamo che poi da italiani, che siamo un popolo di migranti,
quello
e di viaggiatori,
va a sandir, diciamo.
Dovremmo capirla benissimo.
Ma non lo capiamo,
non
invece.
Si tratta soltanto anche quella distinzione assolutamente labile fra rifugiati, no? Richiedenti asilo, rifugiati perché fuggono dalla guerra,
certo.
e migranti economici, beh, è assolutamente non adeguata, nel senso che anche i migranti economici hanno, cioè magari fanno richiesta di asilo perché non esistono altri canali di entrata in Italia, non esistono altri canali di viaggio, ma fin tanto che esistevano per esempio i flussi che,
certo,
garantivano una migrazione regolare e anche stagionale, le persone viaggiavano, cioè il diritto al viaggio ancora andrebbe garantito,
ecco,
attraverso canali sicuri.
Assolutamente. Quindi,
tra l'altro, tutta questa allarme all'invasione, ci sono persone che sono incastrate qua e anche volendo tornare nei loro paesi non riescono. Quindi,
certo,
cioè, come dire,
certo,
non si garantisce il flusso naturale e sicuro di persone che hanno, che dovrebbero avere diritto al viaggio tanto quanto ce l'abbiamo noi, e si continua ad incrementare un sistema basato su trafficanti,
esatto,
sull'immigrazione illegale.
Ecco, a quello volevo arrivare, perché molto, molto spesso non si parla delle prigioni terribili in cui rimangono i migranti in Libia, con il beneplacito di tutto l'Occidente, e in cui avvengono delle cose tremende. Se ne parla solo raramente e non si capisce che molte volte, appunto, chi arriva poi in quella situazione non vorrebbe altro che tornare a casa, perché ha capito che sta diventando la preda di ricattatori, di profittatori, che magari lo faranno stare un anno, due anni in prigione a subire le peggiori violenze, ecco, quindi questo anche è una cosa che andrebbe ricordata.
Ma guarda, Ludovica, ti dico la verità, a me fa ancora più impressione pensare che in realtà oggi un po' se ne parla e comunque le cose continuano in questa direzione, nel senso che un'altra delle mie avventure, la collaborazione con Zalab, era il 2007, quando abbiamo prodotto Come un uomo sulla terra,
sì,
che
un documentario
proprio i rimpatri,
sì,
dei migranti in Libia e le assurde situazioni di detenzione a cui venivano sottoposti, con il benestare del governo italiano, che allora era il governo Berlusconi, che aveva degli accordi con Gheddafi al
certo,
tempi,
certo,
ma e situazioni che già allora sembravano da campo di concentramento e da lager, e che nel momento in cui cominciarono ad emergere, noi denunciamo con Zalab all'epoca, ma la gente non sapeva, nelle centinaia di proiezioni che abbiamo fatto in giro per l'Italia e per l'Europa, noi vedevamo la gente sconvolta quando scopriva queste cose. Oggi tutti sanno, perché per quanto poco se ne parli, però lo vedi al telegiornale, lo vedi su internet, eppure la situazione permane.
Assolutamente.
E continuiamo,
è così,
a festeggiare la giornata,
sì,
della memoria,
sì,
che ha,
vero,
tutto il diritto di essere festeggiata, dimenticandoci che oggi siamo di fronte a una situazione.
Sì, io credo che poi veramente ci sia una narrazione sempre più retorica, più feroce, per cui noi comunque siamo gli invasi, siamo in pericolo, non c'è posto. E voi, ecco, con la vostra associazione vi proponete proprio di invece cambiare questa prospettiva. Quali sono state le azioni concrete che più ti hanno reso contenta di aver creato ALI, Accoglienza Libera Integrata?
Guarda, nel nostro piccolo, ovviamente, perché lo ripeto, siamo molto pochi, ormai siamo un gruppo di persone, siamo una settantina,
alla faccia,
No, tra le persone italiane che in qualche modo hanno deciso di imbarcarsi,
sì,
in questo progetto a vario titolo, e i ragazzi e le ragazze non italiani che hanno fatto altrettanto, insomma, che si sono uniti a noi. Però ecco, rimaniamo comunque un gruppo di persone minimo che ha possibilità di impattare nel momento in cui, una cosa che dicevo sempre, puoi influenzare con i tuoi atteggiamenti gli atteggiamenti di qualcun altro, cioè vederci insieme, vederci tutti insieme nel momento in cui facciamo degli eventi che ci raccolgono tutti, che sono eventi transgenerazionali, perché ci sono dai bambini ai nonni, gli zii e transculturali, perché c'è il ragazzo che viene dal Pakistan, quello che viene dal Gambia, quello che viene dal Senegal, e quindi riusciamo a metterci in relazione facendo delle cose insieme in cui non c'è superiorità di qualcuno sull'altro. Ecco, già penso che sia un approccio che arricchisce, che stimola. Le persone italiane che si sono messe in relazione mm-hmm. con questo gruppo, diciamo che penso che abbiano un po' vissuto tutte la stessa cosa, cioè del partire con l'idea che stai aiutando tu qualcuno. Mm-hmm.
Che poi invece non è mai così,
no,
ripetiamolo.
Si apre
ecco.
un mondo esatto. con un sacco di difficoltà, nel senso certo. che vedere poi da vicino cosa vivono questi ragazzi e queste ragazze ogni giorno a livello di difficoltà burocratiche, amministrative, abitative, lavorative, a qualsiasi livello proprio. Anche chi già lavora in questo, magari nel settore migrazioni o che si occupa di progetti, poi nel rapporto personale vive direttamente la quotidianità e si mette nei panni di Mustafa, di Janine, di
certamente ecco. ecco mettersi nei panni, mettersi sì. nelle scarpe delle persone a volte è proprio la cosa adatta per spazzare via ogni tipo di retorica sì. anche quella parolaccia buonismo che io ormai non la posso più sentire, no? E forse rappresenta anche un atteggiamento appunto un po' idealistico di quello che vuole aiutare, l'uomo bianco che vuole aiutare l'uomo nero, no? Sì. E questa cosa andrebbe spazzata via sicuramente, farebbe bene a tutti uscire da questo
Io
tipo di prospettiva.
Io penso che ce l'abbiamo un po' sotto traccia tutti, no? Anche,
certo.
quando non ce ne rendiamo conto,
assolutamente.
È talmente forte a livello culturale che sotto traccia resta. E all'interno di queste relazioni devi un po' picconarla, sta...
venga il piccone,
quando scopri di averla va in crisi.
Certo, perché nessuno di noi si sente razzista, esatto. nessuno di noi pensa di appunto di avere degli stereotipi nel suo modo di affrontare mm. le realtà, invece poi è sempre così.
Poi è logico che in queste relazioni di amicizia che si creano, che cercano di essere come dire appaiate una persona italiana o un nucleo familiare italiano, in qualche modo entra in relazione con una ragazzo o una ragazza migrante, no? Si cerca di creare queste relazioni di cui noi come Ali facciamo una sorta di tutoraggio, e quindi queste relazioni vanno avanti autonomamente. Noi rimaniamo come base di supporto nel momento in cui ci sono problemi particolari da affrontare, e poi ci sono invece degli eventi che ci vedono tutti insieme.
E come si fa per sapere quando ci sono questi eventi, Maddalena?
Allora, c'è un calendario sul sito mm-hmm. www.accoglienzalibera.org. In questo momento ci sono soprattutto eventi delle associazioni della mm-hmm. rete di supporto. Adesso vi spiego cos'è la
certo.
rete di supporto. La rete di supporto è un gruppo di associazioni e organizzazioni che a vario titolo si occupano di tematiche migratorie e di accoglienza, che sono ciò che rende possibile Ali sostanzialmente, perché sono associazioni che da una parte ci segnalano i ragazzi e le ragazze che hanno magari già avviato un percorso di integrazione e che hanno bisogno appunto di una rete sociale per renderlo più solido e per poter fare quel salto che gli permette poi veramente di entrare in un percorso personale in questa città un po' più sicuro e,
certo,
e saldo,
certo.
perché appunto, cioè, poi molti ragazzi restano tra di loro nei centri, non imparano bene l'italiano perché anche se vanno a scuola poi non hanno occasione di parlarlo,
e infatti anche questo è un problema,
conoscono
certo.
poche zone della città perché magari vanno dal centro dove abitano alla stazione Termini e poco altro, e alcuni di loro, cioè, questa è la mia esperienza personale, la prima volta che abbiamo ospitato Bas, non era in Italia da 2 anni e mezzo e non era mai entrato in una casa.
Pensate, ecco, quanto vi insegna del paese in cui voi siete arrivati, visitare la casa di una persona che ci vive, sì, vedere come mangia, come passa la serata, guarda la televisione, legge un libro. Sono cose che a noi sembrano scontate, ma non lo sono affatto. E fanno invece capire tante cose, perché sono esperienze, non sono servizi calati dall'alto, dopo i quali vieni abbandonato di nuovo per strada. Insomma, senti, ma con questo nuovo...
Volevo finisci. Di supporto, sì, perché è importante per capire, certo, come funzioniamo. Quindi le associazioni della rete di supporto, che sono ASGI, Legal Clinic, Spazi Circolari, che si occupano di assistenza legale. Poi ci sono Asinitas, Laboratorio 53, Fusolab, la stessa Zalab che ho citato prima, poi la Falegnameria Sociale Calma, scusate se me ne dimentico qualcuno.
No, ma non si offenderanno, dai.
Sono tutte associazioni che, Fusolab, che a vario titolo hanno o la possibilità di segnalarci appunto ragazzi che vogliono consolidare il proprio percorso qui,
certo,
oppure associazioni che invece ci possono dare una mano quando ci troviamo di fronte a problemi particolari, e quindi possiamo avere il consulto di un esperto legale, oppure indirizzare un ragazzo che deve impegnare il suo tempo quotidiano, che è vuoto,
certo,
con dei corsi. Allora, non so, ci rivolgiamo a Fusolab o alla Falegnameria Sociale Calma, che appunto li impegna nell'apprendere un lavoro. Insomma, varie associazioni che supportano e ci portano a conoscenza di, dei ragazzi e delle ragazze. Quindi questa è la vera anima di ALI. Senza queste associazioni ALI non ci sarebbe.
Sì, però ecco, vedi, a volte fare rete tra le varie associazioni, così come fare rete tra le persone, è poi un po' la chiave di volta di queste, di questi nostri tentativi anche di migliorare il mondo in cui viviamo, no? E migliorarlo anche per noi, perché appunto fa bene innanzitutto a noi, a volte, uscire dal nostro ruolo, dal nostro, così, la nostra idea di cittadinanza, no?
E ci fa bene anche per rivalutare un po' la nostra
anche
vita, no?
Anche perché poi noi ci lamentiamo sempre molto,
esatto, a lamentarci e soprattutto ultimamente spesso le nostre lamentele passano attraverso i social, anche rispetto ai problemi sociali più grossi, no? C'è un po' una certa disillusione che ti porta poi, come dire, a lamentarti della situazione che c'è, ma a non trovare delle strade per spenderti direttamente, un po' anche per la disillusione forse politica, no? Di tante
infatti io volevo arrivare proprio qui. Tu hai visto più difficoltà nel vostro lavoro di ogni giorno dopo il risultato di queste elezioni, o comunque nell'ultimo periodo in cui la Lega, Salvini e anche purtroppo altre entità politiche, diciamo, stanno diffondendo questo terrore sociale, no? Rispetto alla migrazione, ma anche alla conoscenza di altre culture, no? Ti portano poi a dire: ma a me non mi importa niente, cioè, i miei problemi, non voglio sapere nulla degli altri. È un modo molto triste di vivere, no?
Assolutamente, una chiusura che non fa che rafforzare le paure, perché le paure vengono quando non si ha la capacità di aprirsi per conoscere, e quindi più ci si chiude sui propri problemi e sulle proprie paure e meno si può andare avanti, cioè,
esatto,
sarà sempre, cioè, mi sembra che ci sia proprio in atto questo percorso progressivo con paure alimentate ad hoc,
certo,
dal sistema mainstream e chiusure architettate politicamente. Beh, considerato poi che in Italia l'organo di informazione principale resta la televisione, basta accendere una sera per sbaglio la TV italiana e fare zapping per vedere quali sono i modelli proposti,
esatto,
e come si cerchi anche di deviare l'attenzione delle persone da quelli che sono i problemi reali della nostra società, e non ultimo magari anche dall'inefficienza dei politici di turno, che vengono sempre, insomma, in questo periodo, durante quest'ultimo governo, si parla soltanto ed esclusivamente dell'emergenza migrazione,
esatto, ecco.
Ci si è distratti da tutti gli altri problemi, come
sì,
se davvero, no?
Certo, anche dai 49 milioni che sono spariti chissà come,
anche,
grazie alla Lega, però di quello non si può parlare, no?
Sì, come se la disoccupazione giovanile, i problemi del sud,
esatto,
del sud,
ecco,
le morti sul lavoro, il decadimento, cioè il peggioramento funzionamento dell'istruzione in Italia, come se tutti i problemi, esatto, alla fine fossero riconducibili all'emergenza migrazione, che già chiamarla emergenza
è già un'esagerazione. Cara Maddalena, io sto per concludere la diretta video. Vorrei che tu ricordassi a chi ci sta guardando in video su Facebook, che sono tanti. Io saluto Giulia, Luca, Danilo, Frank, Susanna, Massimiliano, Marzia, Alessandra. Vorrei che tu ricordassi loro i contatti per venire a conoscervi e magari passare del tempo con voi e con i vostri amici.
Ci trovate sul sito web www.accoglienzalibera.org e poi sulla pagina Facebook ALI, Accoglienza Libera Integrata. E sul sito trovate tutti i contatti e trovate anche spiegato meglio, perché qui in questa conversazione molto ampia,
certo, dovremmo stare tante ore al telefono, al microfono,
a descrivervi quelli che, esatto, sono i meccanismi di funzionamento di questa associazione, ma li trovate ben spiegati nella pagina del sito, che vi invito a visitare, e vi ringrazio.
Ma Maddalena, tu non stai andando via, ovviamente,
no, certo,
quindi
no.
Adesso ci andiamo ad ascoltare il secondo brano che tu ci hai indicato come tuo percorso personale musicale, un brano di Zebda che si chiama Tombe de Nu.
Venu, mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant. Mais y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Venu mais je suis pas venu, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé je l'étais de naissance, je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant d'être celui qui était de passage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Venu et j'ai caressé des vignes, et comment dire, j'attendais le raisin. Mais de ces fruits je n'ai vu que des lignes, paraît qu'ici on ne boit que du vin. Je suis venu et je ne savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins et des maisons. Moi je n'ai vu que les stores qui ne m'ont jamais dit allez viens. Je suis venu, c'était pas au clair de la lune m'entendre dire va chercher ton or. Non, je suis pas venu pour faire fortune habillé en peau de castor. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Sans bruit, sans doute, sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Mais je suis pas venu, tu penses m'entendre dire, sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence dit qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu. Je suis venu mais je le dis avec quel air, comme reçu à reculons. On peut pas dire, mon cher Léon, que ce soit sur un air d'accordéon. Mon visage d'une page qu'on n'arrache pas, je sais que je serai surtout pas sans lui. Sans livre, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée. Qu'on est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier.
Venerdì 7 giugno c'è l'ultimo appuntamento al The Frag, prima dell'estate. Vieni e decidi chi andrà in semifinale alle 21.30 in via Isole Cursolane 75, Radio Città Aperta Music Fest.
Why can't we be friends? Cara Maddalena, è un po' la cosa che ci chiediamo a volte, no? Sarebbe tanto semplice essere amici.
Assolutamente.
Allora, raccontaci come mai il brano degli Zebda, che è un gruppo di Tolosa molto impegnato nel sociale, è un gruppo con una lunga storia, quindi
sì.
Raccontaci un po'.
Ma negli anni 90 un altro di quei gruppi che cominciavano a parlare di migrazione. Tolosa è una città multietnica, diciamo, più che non si parla di emergenza migrazione ormai, non si parla di città multietniche nei paesi più civili del nostro. E certo, però molti degli Zebda avevano vissuto episodi discriminatori a suo tempo, ma appunto parliamo di diversi anni fa, cose che oggi non dovrebbero più accadere, che invece accadono ancora di più. Di questa canzone, ecco, no, gli Zebda erano un gruppo molto ballabile, si andava a ballare, cioè i concerti degli Zebda erano un po', si pogava, si saltava,
immagino un po' tipo i Negresvert, no? Quindi l'epoca era un po' quella.
Facevano anche da spalla i Negresvert o in Mano Negra. Beh, questa canzone invece mi ha sempre commosso, non so perché, cioè anche quando non ne capivo ancora bene il senso, perché non parlavo così ancora bene francese, non che adesso lo parli bene, ma insomma un po' meglio. E poi se la si ascolta, riporta un po' tutta la dignità del migrante che arriva e che si sente le porte sbattute in faccia, no? Infatti dice: Je suis venu et je savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins. Sono arrivato, ma non sapevo ancora che qui si aveva paura dei propri vicini. E de toutes les maisons, je n'ai vu que des stores qui m'ont jamais dit allez viens. E di tutte le case non ho visto che le persiane, le finestre, e nessuno mi ha mai detto allez, vieni, dai, vieni. On n'est jamais invité quand on est sans thune, sandale ou même sans papier. Non si è mai invitati quando si è senza soldi, sandali, senza scarpe o addirittura senza documenti. E forse è questo che mi commuove questa ingiustizia. E il fatto che non si continui a denunciarla ogni giorno, che non si aprono le porte alle persone semplicemente perché sono esseri umani, ma si aprono le porte solo a quelli che si presentano in un certo modo. Anche il problema della migrazione poi alla fine è molto legato a questo, no?
Assolutamente.
I ricchi o gli americani sono extracomunitari, sì. Ma non
quando si è ricchi non si è mai emigranti,
esattamente.
Esatto. Allora io adesso voglio proporvi un brano che mi è stato chiesto da due ascoltatori, Alfredo e Giulia, e ci hanno chiesto, secondo me ci sta anche bene, un brano di Stevie Wonder, You and I.
Together, it's you and I. God has made us for love, it's true. I really found someone like you. Will it stay, the love you feel for me? Will it say that you will be by my side to see me through until conquer the world and love you and I, you and I. Because don't worry what happens to me. Cause in my mind, you will stay here.
Una bellissima ballata richiesta dai nostri amici Alfredo e Giulia, un brano, ecco, che possiamo dedicare all'ottimo Mr. Forno One, che sarà qui dopo di me con la sua trasmissione tutta dedicata alla musica black. Allora Maddalena, noi ci stiamo per salutare, quindi dacci gli ultimi appuntamenti e salutiamo i nostri ascoltatori.
Beh, vi ricordo ancora una volta il nostro sito www.accoglienzalibera.org, e la prossima occasione in cui ci potete trovare tutti insieme sarà il 15 giugno alla Tavolata Italiana Senza Muri, una tavolata in cui si prevedono circa 1200-1300 persone su Via della Conciliazione, niente po' di meno, organizzata da Foxy, sostenuta da Foxive, dal primo municipio e da ANCI, a cui aderiscono centinaia e centinaia di organizzazioni italiane.
Benissimo, quindi il 15 giugno a Via della Conciliazione, sì. Difficile perdersi, sarà più veramente una serata indimenticabile. Grazie ancora a Maddalena Grechi di Accoglienza Libera Integrata. Noi adesso invece grazie. Facciamo un tuffo negli anni 80, questa volta con un brano di Adamant, Friend or Foe.